שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 24 מתוך המאמר תורת הקבלה ומהותה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kav.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 24, אנחנו נמצאים בכותרת ארבע לשונות משמשות לחוכמת האמת.
טוב, אנחנו ממשיכים במאמר הזה, תורת קבלה ומהותה. מאמר שמסביר על עומק חוכמת הקבלה, עד כמה שהיא חוכמה, עד כמה שאין לה יחס לאמונה, מה שחושב העמך, שזאת אמונה, או שזה איזה סגולות וניסים. אלה זה מדע, זה חוכמה שמדברת על המציאות כללית ומצב שלנו שבתוך המציאות, מטרתנו, חובתנו, ואיך אנחנו יכולים להיטיב למצבנו. לכן אנחנו צריכים אותה היום במיוחד. ואז ממשיכים. אז אנחנו נמצאים בתורת הקבלה ומהותה, מאמר של בעל הסולם, מכתבי בעל הסולם, עמוד 24.
Ci troviamo nell'articolo la sua essenza, quattro lingue utilizzate nella lingua della Kabbalah. Prego. Quattro lingue utilizzate nella scienza della Kabbalah. Primo, la lingua della Tanakh, con tutti i suoi nomi e denominazioni. Secondo è Alachot, che è molto vicino al linguaggio della Tanakh. Terzo, il linguaggio della Gadot, è molto lontano dal linguaggio della Tanakh, in quanto assolutamente non si considera, non prende in considerazione la realtà. In questo linguaggio si utilizzano nomi strani e denominazioni strane che non corrispondono alla legge della radice e ramo. 4. Linguaggio delle Sefirot e Parzufim. Inizialmente l'intenzione della scienza della dei saggi della Kabbalah era di nasconderla delle masse, dove era distribuito il parere che la scienza della Kabbalah era la religione è la stessa cosa, quindi l'hanno nascosta e hanno utilizzato nelle loro letture denominazioni come punto, linea, e hanno fatto mille variazioni in 25 lettere. È difficile spiegare. Noi abbiamo una realtà. La realtà è nascosta. Io non percepisco con le mie sensazioni. Questo significa che io non posso disegnarla in qualche maniera. Quando io sento come questo mondo che mi si disegna e i miei organi sensoriali, non posso. La realtà spirituale si rivela nel sesto organo sensoriale, diciamo così, chiamiamolo così, organi di sensazione della d'azione, cioè l'organo di d'azione non ci è dato inizialmente dalla natura, e ciò che noi costruiamo, anche costruiamo, della luce superiore che agisce. Quindi io non posso niente da questo mondo prendere per formare in qualche maniera, creare, esprimere in qualche maniera ciò che io sento nel mio sesto organo sensoriale che si chiama anima. Non posso. Non posso nemmeno creare un certo suono, una lettera, che ne so, fare una linea su un foglio di carta. Non posso prendere una nota musicale, un certo colore. Nessun esempio da questo mondo non c'è, non posso prenderlo. con gli animali, i comportamenti degli umani, dalla scienza che riguarda l'animale, le loro vite, niente non posso prendere. Quindi la domanda è: ma come esprimo le mie sensazioni? Cosa faccio? Ah, così. L'azione, che? Tranne questo cosa c'è? C'è una percezione, c'è una sensazione, c'è un chiarimento, c'è tutto, però, ma con quale parole io posso esprimere fuori? Perché queste parole le persone li distraggono soltanto. Devo trovare qualcosa dove io posso esprimere questo. E allora i cabalisti, e poi noi ascoltiamo che dicono c'è anche quattro linguaggi, non è che solo una lingua e basta. Un certo linguaggio semplice e basta, ma utilizzano quattro lingue. Poi prima di questo loro anche costruiscono un alfabeto. 22 lettere, 26 più 4, quindi diventa un simbolo, una lettera che è un simbolo, la struttura, cioè i rapporti delle forze spirituali, dove hanno 27 forme di rapporti standard, continui. Alef, Bet, Gimel, Dalet, e poi ci sono altre Manzapach, le lettere finali. Sono le forme spirituali che si chiama luce della Chokmah, luce del Chassadim, come loro interagiscono fra di loro nei 27 strutture. Per prima cosa loro hanno inventato questo. Da qui noi abbiamo le forme delle lettere, e le forme delle lettere sono rapporti di due forze che agiscono nella natura. Poi, dopo questo, loro hanno iniziato ad esprimere tutte queste cose sotto forma scritta, e quindi cosa scrivono? Quali sono le forme che loro disegnano, che esprimono in composizione di queste lettere? Loro scrivono in corrispondenza al processo che queste forme passa per collegare l'una con l'altro, e quindi queste forme si arriva a una struttura più complessa, quindi si fa una parola e poi dopo una espressione, una frase, e poi un testo ancora più complesso. Quindi i cabalisti iniziano ad esprimere la loro musica interiore, le loro sensazioni alla luce di Chokhmah e di Chassadim in due direzioni che noi abbiamo nelle lettere, perché orizzontalmente è Chassadim, invece verticale, per verticale, e questa connessione fra di loro, lì c'è Parsa, il punto di lettera Yud, poi l'inizio della lettera Yud che è Keter, che è Chokhmah, tutti questi elementi lì studiamo. Da dove viene questo? Viene dalle fondamenta, dalle fondamenta del conseguimento della luce superiore, del mondo superiore. E poi, quando loro iniziano a scrivere i processi, quello che succede, ci viene fuori una cosa molto interessante. Noi leggiamo ciò che ci scrivono, vediamo queste lettere, quindi cosa vediamo? Tutto un linguaggio. E questo linguaggio noi non lo capiamo, però è scritto Bereshit all'inizio, che vuol dire ha creato il creatore. Non capisco niente da questo, però cosa c'è? Che c'è? C'è un linguaggio che loro scrivono, quello che è scritto, loro tra di loro si capiscono dal conseguimento delle lettere, della struttura, tutto ciò che era all'interno vari significati numerologici, vari livelli, informazioni che ci sono in tutte queste composizioni. E le persone che non nascondono questo, loro possono leggere queste lettere, possono leggere queste lettere sotto forma di frasi, e loro possono capire in tal maniera dove loro si trovano al loro livello materiale, e cioè la composizione delle lettere corrette nella spiritualità e anche nella materialità. E per questo quindi si chiama linguaggio dei rami. E poi al contrario, anche per prendere una parola da questo mondo, cioè che c'è già, e si può esprimere con il suo aiuto un certo concetto nel mondo spirituale. Ma perché mai, come mai? Noi abbiamo studiato del fatto che dall'alto noi possiamo dare una lingua, un linguaggio, però non dal basso. Però è come ci scrive Balasulam, ciò che riguarda la montagna degli olivi. E l'uomo si è avvicinato, ha guardato questa montagna e ha visto che va bene lì mettere gli alberi di olivo. Quindi hanno chiamato questa montagna montagna dell'olivo. Dal libro di Urbayir dice NFC, sulla montagna che si trova nel nostro mondo c'è un'appartenenza a questo nome, ed è detto che stavano le sue gambe in quel giorno sulla montagna dell'olivo. Il concetto è che se l'uomo si trova nel conseguimento e ha dato un nome a questa montagna, ha capito il suo significato, e se qualche persona semplice avrebbe chiamato questa montagna con questo nome, da quello che lui si presentava che poteva coltivare le olive. Quindi ci avviciniamo a questo, dice Rav. Tutto proviene dal ragionamento che facciamo, indicando con il proprio dito lì da qualche parte, indica su quel controllo che il cabalista ha conseguito là in alto, e cioè questo ciclo si rinchiude in questa maniera, o dall'alto in basso o dal basso in alto. Cioè di questo si parla tanto in queste quattro lingue. E ciò che è importante per noi, riguarda studio specifico, noi parliamo del mondo superiore, del mondo della verità, che esiste, tranne questo non esiste niente, ma in noi c'è uguale la nostra percezione del mondo illusorio. Ma noi possiamo da questo mondo illusorio andare nel mondo superiore, e al contrario, attrarre dal mondo superiore le linee di questo mondo illusorio per elevare. Quindi noi abbiamo quattro lingue, quindi quattro lingue in sostanza. E come i cabalisti possono parlare in quattro lingue, e noi possiamo in qualche maniera con queste quattro lingue iniziare a collegare sentire, toccare il mondo spirituale in qualche maniera. Per esempio, se io parlo nella lingua della Tonaha, io allora, dopo tutte le grafie che leggo con i miei occhi, con il mio modo di capire, io inizio a vedere le azioni delle forze superiori nelle cose spirituali, cioè forze di dazione e ricezione, e la loro composizione fra di loro possono darmi a me le lettere, l'alfabeto, e mi possono portare in varie composizioni delle forze della natura a livello inanimato, vegetale e animale, è umana. oppure nei precetti, dove al posto dei 10 Sefirot io già parlo in maniera più allargata, dove sono 248 parti al di sopra del Chazè 26, sotto il Chazè 35. In questa maniera io li esprimo, soltanto che guardate quanto qui ci sono delle sfumature anche nel lavaggio delle mani. Tutte le correzioni di Kelim di ricezione, ma uguale bisogna prendere questa tazza in una mano, quanto ci deve essere di acqua, come io controllo l'acqua, come io passo da una mano all'altra, bagno le mani, poi faccio la benedizione, come loro hanno espresso tutto questo processo in maniera precisa, e su questo c'è un ragionamento. Noi possiamo leggerlo come una legge in un articolo, ma con tutto questo tanti ragionamenti nella Gemara, Mishnah, specialmente nella Mishnah. Che cosa è questo? Che vuol dire lavare le mani? E quindi si parla di, nella lingua di questo mondo, se noi parliamo della correzione di questa lingua, non avremmo potuto dire niente. I chelim di ricezione, sotto la correzione, la luce che torna alla sorgente, dobbiamo fare in quella o quell'altra maniera. Io non nemmeno avrei potuto avvicinarmi a queste sfumature, perché nella spiritualità non ci sono parole, non ho certe parole. Invece qui parlo di come prendo questa tazza per lavare le mani, e quanta acqua metto, con quale prima mano, ma io verso l'acqua e poi e quant'altro. E poi si prende anche le mani, quanta quantità di sporcizia che può cadere sotto la benedizione, sotto, facendo queste azioni, quanto non, insomma tante tante cose. Noi non abbiamo un linguaggio, non abbiamo i mezzi se non nella lingua, come lui dice nell'Alaha. Lui lo chiama la legge dei precetti. Sì, la chiama lingua dell'Alaha, dell'Alaha, delle Alachot. Quindi cosa lui dice? Che la lingua dell'Alaha era la lingua della Tanakha, perché spiega che ci sono persone, come loro vivono, come loro agiscono, e quindi loro così fanno i loro precetti. Cioè bisogna capire, non c'è nient'altro se non il mondo spirituale. Tutto il resto è questo mondo illusorio, ma questo mondo illusorio ci aiuta ad entrare nella spiritualità in maniera corretta ancora prima che noi entriamo, per poter entrare e di ricevere alcune forme, certe matrici, per in qualche maniera, diciamo, la chiave quando entra nel lucchetto apre quindi così anche noi abbiamo un ingresso nel mondo spirituale, e quindi hanno espresso in questa maniera. E anche quando tra di loro parlano i cabalisti, loro capiscono il linguaggio, solo che noi quando leggiamo ciò che loro scrivono in questi quattro linguaggi, e siccome ognuno giudica in base ai suoi difetti, noi giudichiamo in base alle nostre mentalità. Quindi ci sembra che succede in questo mondo le cose, e risulta quindi questo difetto grande di errato utilizzo del linguaggio santo. Ivrit si chiama il linguaggio santo, perché è distaccato da questo mondo. Invece noi quando aspiriamo a ciò che è scritto nei libri santi, in una lingua santa, quando noi aspiriamo verso questo mondo e facciamo qualcosa in questo mondo, vuol dire che facciamo un crimine, perché noi colleghiamo questo mondo rigido e elevarci nel mondo spirituale. Cioè, noi non possiamo più utilizzare la lingua santa e raggiungere la santità, cioè il mondo spirituale, il mondo superiore. Yanivsi, Bala Sulam dice nella scienza della Kabbalah che tutti i dettagli della realtà sono sentiti, è rimasto tutto delle definizioni precise che indicano le radici spirituali, e nonostante allora non è possibile esprimere al loro livello, loro hanno preso un'espressione attraverso quei rami che noi sentiamo in questo nostro mondo con i nostri organi sensoriali. Quindi Bala Sulam scrive in Tess, prima parte, che tutte le difficoltà per i principianti si percepiscono nelle loro espressioni terrene, nei loro confini terreni, ma gli autori che hanno utilizzato è soltanto per indicare le loro radici superiori. Rav, il problema è sì, certamente i cabalisti hanno inventato questo linguaggio per collegarsi fra di loro e descrivere di generazione in generazione. Colui che si trova in un costruimento si capisce di cosa si parla. Lui non è che un cabalista scrive all'altro cabalista di qualche cosa che esiste nel nostro mondo. Cosa lui ne avrà di questo? Si occupa della scienza terreni? No. Si occupa di tutte queste cose di questo mondo? Certo che no. Questo è nel ragionamento. Tutto è scritto e si parla soltanto del lavoro del creatore, che completamente è nella spiritualità, in azione, per questo hanno inventato tutti questi linguaggi, soltanto per questo. Ma il problema è che il linguaggio della Tanakh e il linguaggio della Haggadah, specialmente in questi linguaggi, il linguaggio della Tanakh, da pensare che noi parliamo della storia, come nella Torah è scritto. Così si percepisce. C'era una volta il linguaggio della Gada, dei detti, sono tutti così, sono tutti detti e esempi, parabole. Da lì provengono diavoli, diavoletti, spiriti giusti, racconti. Confonde molto, molto confonde le masse, il popolo. Invece il linguaggio, questo cabalistico, che fa, confonde, per esempio prende la tazza con le mi lavo le mani e così correggo la mia anima. Questo è soltanto un racconto, come in realtà si può fare questo in maniera spirituale. Invece noi ci freniamo e lo adattiamo al mondo materiale. Quando io vado nel negozio prendo una speciale, e anche non una speciale, una per casa. Quindi c'è scritto lì che cosa deve fare quel contenitore, quella tazza. Può essere fatta di ceramica, di terracotta, per acqua o per altro, quindi è già fatto, tutto scritto. Però quando si scrivono i testi si intende dire assolutamente un altro vaso spirituale che non agisce in questo mondo e che io devo correggere i miei kelim per dare il piacere al creatore, per raggiungere l'adesione. E soltanto il linguaggio della Kabbalah è il linguaggio preciso, più elevato che gli altri. Un linguaggio dove assolutamente non è possibile sbagliare. Certamente non c'è né Sfirot né Parsofim né Rishmot né che torna niente. Non si sbagliano? Anche se dicono io sono nel mondo infinito, a volte i principianti parlano queste parole, poi li passa. Questo è un linguaggio che è veramente, proprio in questo linguaggio, in questa lingua, non è possibile sbagliare. Non è possibile pensare che noi già in questo mondo ci troviamo nel conseguimento del mondo superiore. E con questo linguaggio, con questa lingua hanno nascosto i cabalisti tutto, e ci hanno lasciato soltanto tre lingue, lingua della Halakha, Agadah e Tanakha. Tutta questa confusione, se noi da questa confusione iniziamo a studiare la Kabbalah, cioè alla quarta lingua, noi così potremo chiarire e capire tutte queste quattro lingue, li vedremo corrette. Ecco, non c'è questo cattivo, che questa confusione durante 2000 anni dal momento della distruzione del Tempio dove noi ci troviamo, che questa confusione non è semplicemente così, che Dio non voglia, ma proprio lei ci aiuta a chiarire sempre di più tutto questo processo, come da questo mondo esce nel mondo vero. E capiremo anche che ciò che ci immaginiamo, che questo mondo esiste e adesso noi possiamo utilizzare queste tre lingue, tutto questo è un mondo della fantasia. Per questo si chiama mondo falso, invece il mondo che esiste è soltanto uno, il mondo spirituale, e bisogna interpretare in maniera corretta per poter ottenere il vero mondo. Sì, Yaniv, sì. C'è ancora qualcosa che bisogna, si può aggiungere? Balasulam, nel punto 22, introduzione al test, dice che è più facile continuare la luce della Torah studiando la scienza della verità, e questo è più veloce piuttosto che fare sforzo nella Torah aperta, perché la Torah aperta è coperta di questo mondo esterno, perché si parla dei crimini, di attività di questo mondo, quindi è molto difficile a ogni persona di sintonizzare il suo cuore sul creatore durante lo studio della Torah e attrarre la luce che ritorna alla sorgente. È questo, da una complicatezza nello studio della Talmud, come lui può ricordarsi del creatore durante lo studio in quanto lui studia, lui pensa che studia domande terrene e non possono loro essere insieme a loro di studiare la scienza della Kabbalah. Bravo. Ma ci sono tante altre cose che si possono aggiungere. Noi ancora continueremo queste quattro lingue e poi ne parleremo. Yitzhak da Natania dice: se è così, allora in che lingua è scritta l'articolo del gruppo di Rabash, l'articolo di Balasulam, ultima generazione? Rav, non capisco la sua domanda. Non capisco la domanda. Lingua della Tanakh? No, certo. È la lingua della Halakha? Ma può darsi che a volte sì. La lingua della Gadot? No. Non mi ricordo praticamente. La lingua della Kabbalah? A volte anche sì. In tutte le lingue. Poco. Poco di ognuna. Non hai nessun tematica spirituale dove tu non incontri queste quattro lingue. Questo di solito è simile a qualcosa tra Halakha e Tanakh. Da Israele domanda: cosa io devo fare come allievo, in maniera pratica, se proprio posso fare qualcosa per assemblare radice, per comporre radice e rami? Rav, va a studiare la scienza della Kabbalah, ciò che facciamo noi, cos'altro puoi fare? Lui domanda dal punto di vista pratico, non so cosa intende dire. Praticamente ama il prossimo come te stesso, c'era, fai quello che dice Balasolam e Rabash, che altro tipo di pratica c'è? Va bene, avanti. Lettura testo. La lingua della Tanakh. Adesso lui ci spiegherà questo linguaggio, c'era. Il tuo testo. La lingua Tanakh è la lingua nella radice sua, in quanto c'ha nel fondamento una corrispondenza con rami e radici, e quindi è molto adatto per capirlo. E questa lingua è quella lingua santa che riguarda Adam Rishon. Questa lingua ha due meriti e una deficienza. Il primo merito consiste nel fatto che lui è semplice per capirlo anche per coloro che sono nel conseguimento inizialmente, all'inizio, e loro capiscono tutto ciò che è necessario per loro. Secondo è che con l'aiuto suo si spiegano le cose a larghezza e a lunghezza, di più si riesce a spiegare che altre lingue, ma la mancanza di questa lingua è che non la si può utilizzare nei casi particolari di spiegare con la sua aiuto la causa ed effetto, in quanto tutto bisogna dare spiegazione in un volume completo, in quanto non è chiaro di quale particolarità se non lo presento io complessivamente. E per questo, quindi, per chiarire dettagli più piccoli, bisogna immaginarsi per questo tutto l'articolo. Di cosa fa questa lingua? Non è adatto per spiegare piccoli dettagli oppure cause ed effetto. E la lingua della preghiera e delle benedizioni anche sono prese dalla lingua della Tanakh. Domande, prego. Se volete ricevere una spiegazione, prego. Shai, quando i cabalisti hanno inventato queste lingue, sapevano che confonderà la nazione in conclusione? Rav, loro sapevano tutto dall'inizio fino alla fine, perché loro conoscono tutta la profondità della creazione e tutte le connessioni con tutte le parti. Questo si chiama linguaggio. E quando loro inventano qualcosa, loro capiscono la necessità di espressione. Loro sanno tutta la profondità di come elaborare queste quattro lingue, come durante la vita loro si realizzeranno, perché questo in questa maniera accade, qual è il ruolo di ogni lingua, cioè ogni espressione, perché la lingua è un altro che esprimersi. In che periodo si esprime, in quale periodo del tempo, sull'asse del tempo, dello sviluppo dell'umanità, come la lingua ottiene la dominante, un significato ancora più generico. Ma per esempio tu hai 600.000 anni e così si sviluppa l'umanità in base a queste cose, da più alto a più basso, e raggiunge la correzione con questo. Quindi loro lo sanno che qui c'è la lingua della Tanakh, per esempio. Ecco, qui invece siamo sotto la forma di Agadah.
No.
Poi la Halakha e poi la lingua della Kabbalah. Ma tutte queste quattro lingue erano insieme, solo che io parlo dei periodi dove loro sono predominanti. E loro lo sanno dall'inizio della creazione fino alla fine della creazione. Tutte queste cose, loro sanno tutto. Qui, per esempio, è l'asse del tempo, 600.000 anni, invece questo altro qua è la grandezza del desiderio di ricevere. sullo sfondo di desiderio di dare, oppure desiderio di dare in alto e desiderio di ricevere in basso, il loro rapporto fra loro, per conto di cosa loro possono chiarire. E il cabalista che viveva in vari periodi del tempo utilizzava di più il periodo della Tonaha, quando è finito e ha iniziato il periodo della Lacha, e il periodo della Kabbalah è da Ari in poi, ma fino a lui praticamente non utilizzavano Abramo oppure Adamo, Adam Rishon, uguale scrivevano nella lingua della Kabbalah, molto in maniera importante nel nostro mondo. Si è rivelato questa lingua, ma non c'erano queste espressioni prima. Tutte queste lingue, quattro, e la loro profondità si rivela in che maniera può essere necessario per lo sviluppo dell'anima, per la luce superiore. Di cos'altro si può parlare, perché tutto il resto è così, fantasia. C'è un dato di fatto: più della metà dell'umanità è confusa come utilizzare queste quattro lingue e ciò che c'è, ciò che viene dato. E noi studiamo che bisogna essere molto attenti quando tu inizi un processo di correzione, quando tu inizi a correggere il mondo o tu aiuti ai bisognosi, porta maggiore utilità che altro. Come noi possiamo stabilire quando correggere la confusione e quando porta maggiore danno, anche nella nostra divulgazione? Non lo so quanto uno è collegato con l'altra, però se noi, in corrispondenza a ciò che ci scrivono Bala Sulam, e spiegazione dell'anima generale di Adamo Rishon, che è l'unica cosa che fu creata e che esiste nel campo della luce superiore, ora le sue parti dove lui si è frammentato, lui si deve riunire di nuovo. Le azioni di unione si fa con l'aiuto della luce creatura sorgente, si fa dalla luce, e noi dobbiamo, nel nostro intervento, la scienza della Kabbalah ci dice come noi dobbiamo rapportarci uno con l'altro, con le parti frammentate, con che maniera possiamo spingere verso la correzione, inizialmente di correggere se stessi, insieme a questo preoccuparsi delle parti che sono dietro a noi, sono quelle parti che erano nella correzione, adesso non più, si chiama Israele nella materia, e poi tutto il resto del mondo, per sapere di cosa è tratta, della correzione che deve fare, si deve fare, così come è scritto nell'articolo Shofar Mashiach, o la serva che erede dalla sua patria, che finché la scienza della Kabbalah non si rivelerà a tutte le nazioni del mondo, non sarà nemmeno la rivelazione di Moshiach, perché Moshiach è l'alto superiore che corregge tutta la creazione. E per questo noi ci troviamo in uno stato che, in corrispondenza a questo, dobbiamo fare la divulgazione. Questo è chiaro o no? Inizialmente a noi stessi si intende dire tutto il gruppo mondiale di Bnei Baruch, poi la nazione di Israele, tutte le persone sono tutte sparse in giro per Israele, poi nei paesi dove sono stati sparsi, e poi le nazioni del mondo. Quindi specialmente noi facciamo lo sforzo, diciamo il 90% dei nostri sforzi è tutto su di noi stessi, e 10% per la nazione di Israele. Ma periodicamente tutto questo deve essere gradualmente. Se noi ci rinforziamo sempre di più, Europa, America, tutti i nostri gruppi, potremo anche uscire e andare in avanti. Questo c'è chi scrive Bala Sulam. L'ordine, questo è già prescritto. Alla fine dell'introduzione al libro dello Zohar è scritto. Sì. Terence.
J'aimerais savoir si un kabbaliste d'aujourd'hui pouvait rentrer dans le passé avec une machine, par exemple.
Et mekubal shel hayom haya yachol leikanes la'avar im ezeshi mechona.
Et il parlait avec un kabbaliste.
Se il kabbalista oggi, per esempio, poteva entrare nel passato con l'aiuto di una macchina del tempo, per esempio. E per esempio lui avrebbe dovuto parlare con un kabbalista del passato in lingua del Tanakh, loro sarebbero capito l'uno con l'altro senza dubbio, altrimenti non capisco nemmeno da dove proviene la domanda. Quando io mi elevo sui gradi, dal basso verso l'alto, io incontro là con tutti i kabbalisti che hanno attraversato questi gradi, con tutti i kabbalisti. Anche loro hanno attraversato gli stessi gradini e io mi rivesto sugli stessi gradini come loro. Io mi trovo nell'ascensore, sono elevato al primo piano, vedo che cosa succede al primo piano e questo hanno visto dall'Adama Rishon tutti i kabbalisti fino a me, tutti quanti, tutto hanno visto. Può darsi che l'hanno scritto nello suo stile, perché lui scrive partendo dalla sua radice, un po' diverso può darsi in qualche maniera, ma sempre la stessa cosa. Poi, secondo piano, io mi sono elevato e anche lì sento cosa c'è lì. Poi il terzo piano, io devo elevarmi, devo capire quale livello dove mi trovo. Io con loro non ho nessun problema, può darsi che non capisco tutto ciò che scrivono loro, è chiaro che loro si trovano a un'altezza che io ancora non ho raggiunto e loro parlano dell'altezza al massimo e così viaggiano in tutti questi piani, invece io ancora non in tutti i piani. E quando io rivelo un certo livello, io conseguo tutti i kabbalisti che sono stati a questo livello, cioè che loro hanno rivelato, anche io rivelo. Però, per esempio, quando era la lingua della Tanakh, la lingua della Kabbalah ancora non esisteva. No, perché non esisteva? La lingua della Kabbalah scriveva prima, anche cioè Adam Rishon. Queste quattro lingue esistono subito. Quando l'uomo segue il mondo superiore, esistono subito quattro lingue. La domanda è come loro si sono sviluppati in vari periodi. È uguale, va sempre l'altro, più o meno. Però loro erano saputi. Quando tu consegui la spiritualità, consegui le quattro lingue. Tu consegui le linee destra, sinistra, alto, basso, luce di Chochmah, luce di Chassadim, e tu consegui la composizione fra di loro. E questo già ti dà la forma. E dal punto e dalla direzione, il punto che è il nostro desiderio, nella luce superiore, quando la luce superiore inizia a attrarre il punto nel suo centro, il punto inizia a fare alcune azioni, passare attraversare alcuni stati, tutto il cammino che attraversa dall'inizio fino alla fine. Sai come scrive? Scrive Shamayim Vaaretz, ha creato il creatore all'inizio terra, cielo, e descrive tutto ciò. E da qui tu hai, da questo punto che ti scrive, tu hai la lingua di Tanakh. E così è scritto. Da chi è scritto? Dai kabbalisti, cioè da quei punti che hanno attraversato e hanno espresso questa rivelazione. E così hanno descritto nella nostra vita, nel nostro mondo.
J'ai une question. J'aimerais comprendre quelque chose. Les confusions que les gens dans ce monde viennent parce que les gens essaient de comprendre la Kabbale mais ils ne pouvaient pas à cause du langage.
La confusione che la gente c'ha in questo mondo, perché loro vogliono capire la scienza della Kabbalah, ma loro non riescono a fare perché c'è questa lingua. Non è per conto della lingua, ma perché loro non conseguono ciò che di chi si parla. Se io li scrivo in un'altra lingua, che capiranno? Anche tu sai leggere in ebraico, e allora il conseguimento è assolutamente un'altra cosa.
Les kabbalistes, quand ils ont utilisé ces langages, est-ce que c'était vraiment pour confondre le monde entier et nous amener vraiment dans le désordre, ou c'était pour nous aider?
האם בזמן שהמקובלים המציאו את השפות האלה, האם המטרה שלהם הייתה לבלבל את כל העולם?
Quando i kabbalisti hanno inventato queste lingue, la loro intenzione era di confondere il mondo? O cosa? No, né di confondere né di aiutare. Loro non potevano diversamente esprimere il loro conseguimento spirituale, solo in queste quattro lingue. Non potevano. Tu non capisci che questo è un sistema, ed in questo sistema gli si rivela così, che io non posso. Ma se c'è nel nostro mondo, se c'è nel mondo spirituale due forze, forse l'uso di Chokmah e di Chassadim e la loro composizione, si crea varie forme. Hai visto lo scelografo? Ah, non sai che cos'è. Non lo so, allora, ragazzi, cosa, come dirvelo. Per esempio, tu sul display del televisore, tu hai un certo punto che varie forme, e tu vedi queste forme. Così, anche i cabalisti, c'è un punto, la luce che agisce nella luce di Chokmah, di Chassadim, e la composizione di queste due forze ti dà una forma. Di questa forma loro scrivono e si chiama lingua di Tonacha. Questa forma a livello di animato, vegetale, animale e parlante. E tu hai un mondo intero. Ma questo è disegnato in noi, nella nostra testa. Non c'è qui nient'altro se non la luce superiore del quale un punto nero così si disegna tutto il mondo, e loro scrivono di questo anche nella loro modalità di scrittura. Uguale è un punto nero sullo sfondo bianco, e non possono fare diversamente. E anche queste lettere non è possibile utilizzarle diversamente. Se tu avresti imparato a scrivere Mezusa, il libro della Torah, tu avresti imparato come precisamente disegnare ogni lettera. Lì ci sono leggi, una lettera scriverla in maniera corretta. Sai quanto devi imparare? Che forme? Questo è veramente difficile. Perché? Perché questa è l'espressione delle luci superiori. Per esempio, diciamo, inizia con la lettera Aleph e ci spiega in alto, c'è poi la lettera Yud, luce di Chokmah, pure Dalet, che è luce di Malchut, e a metà c'è la Parsa, che collega la Binah e Malchut. Lui ti spiega tutte queste cose. Tu hai nello Zohar, è pieno di queste espressioni, e questo non è che a caso. Loro rivelano la natura spirituale e attraverso di lei scrivono questa lingua, attraverso questa lingua, perché non hanno altra scelta. Non è che loro hanno inventato una lingua, ma è un'espressione delle leggi che loro rivelano, le leggi di due forze che c'è nella creazione. Tutto ciò che le hai detto, Or Chokmah, Or Chassadim, 10 Sefirot, ma il prossimo come te stesso, loro potevano semplicemente organizzare un seminario, tutto lì. No, dice Rav, il male si deve rivelare, le persone devono arrivare alla crisi, loro devono loro stessi trovare il punto di scelta? Da dove proviene tutto ciò? Perché loro non hanno potuto sistemarsi nella Babilonia antica. Guarda quanti periodi ed epoche noi attraversiamo solo per rivelare che il desiderio di ricevere è il male, e al posto di questo voler arrivare all'opposto. Tu devi accumulare tante impressioni negative dal desiderio di ricevere e di arrivare alla conclusione che non è possibile fare altro e arrivare a un certo desiderio di dare. Anche questo desiderio di dare sembra un sogno, anche se è un sogno. Io non ho altra scelta perché non posso rimanere nel desiderio di ricevere. Quindi cosa fare? Tu c'hai soluzione? Quale? Seminario, dice. Ah, seminario. Va bene, che sia seminario. Gridare al creatore, al vero creatore, per farmi correggere e che mi porti dal desiderio di ricevere al desiderio di dare. A questo bisogna arrivare, e arrivare in maniera più profonda, più vera. Ma qui la umanità ancora non è arrivata. È un processo di sviluppo e anche si può imparare in che maniera si può arrivare a questo per risparmiare i colpi. Questo è dove non ci troviamo adesso. Vedi cosa succede adesso in Europa? Allora sarà tutto a posto. Ancora un giorno, un altro giorno, ci avanziamo. Però dovete sapere che i linguaggi, le lingue, sono perché di una volta loro furono date alle persone e i cabalisti, in base al loro carattere, al periodo in corrispondenza all'essenza del desiderio di ricevere, come si sviluppava, utilizzano varie lingue. Ma in realtà utilizzano tutte le lingue, solo che hanno varie diverse composizioni di queste lingue. E con l'aiuto di Dio continueremo domani, ma per ora finiamo con una canzone. A tutti buona giornata.
בפי המרקד שלום.